dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 10 giugno 2019 dalla foresta oscura della rete, quatti quatti e anche un po' guardinghi, ma come tutti i lunedì, pronti per una bella chiacchierata sulle notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio traslocato Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un acquattatissimo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano, Isola Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cubini.
Lo studio di Roma, Giulio Cupini, è sempre quello più plain di tutti. Lui non si muove. Noi pulito, possiamo inventarci qualsiasi cosa. Lui non si schioda di un millimetro. È un uomo freddo, è un uomo che sa. È il nostro Iceman.
Sono istituzionale. Porto serietà in questa trasmissione.
Cioè, ha un suo aplomb.
È come se, certo, non so, aprissero le sedute, no, dal Senato della Repubblica Italiana. Cosa? Non è che si inventano, no? Perché oggi il Senato
è così. È così. Punto. Repubblica. Basta.
Studio Roma. Di Roma.
Punto. Insisto. E questa è un po' una cerimonia oramai.
Io vi do sicurezza nel momento in cui è,
certo,
so che crolla,
certo, quando uno è lì che no, precipita l'aereo nell'oceano Pacifico, rimane
che le
aggrappato a un salvagente, tutto è disperato, sa che arriveranno gli squali, che non arriverà mai i soccorsi e tutto, ma sa che comunque dallo studio di Roma giù.
Signori, è una fake news, perché i potenti mezzi di Find My Giulio mi confermano che trasmette da Pollena Trocchia.
Cos'è che esiste Pollena davvero Trocchia? Che esiste davvero,
che esiste davvero, dallo studio di Pollena Trocchia, camuffato da studio romano.
Posto Pollena Trocchia non mi risulta,
ma non niente. Conosci la campagna. Vabbè.
Ma Michele, ci hai messo hai proposto l'articolo sul nostro back channel della foresta oscura della rete, ma ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Ti ha colpito particolarmente quell'articolo?
No, sì, ne avevo messo un altro, però avevo messo dobbiamo andare oltre la foresta oscura.
Ah, dobbiamo andare oltre, me lo sono perso.
E mi sa che me lo sono perso anch'io, perché poi l'ho messo
mi sa che ce lo sono perso tutti, perché non lo vediamo.
Lo recupero e professore studio per la prossima volta, perché l'ho letto, però adesso sto vedendo che anch'io non ce l'ho più sotto.
Il gatto ti ha mangiato i compiti, abbiamo capito.
No, hanno fatto il 2, viviamo in un'epoca di sequel.
Assolutamente. A proposito di sequel, leggevo questa settimana un mucchio di notizie da Litri.
Sì.
E cioè, sembra di essere nel 1990. C'è Doom, c'è Flight Simulator, ci sono i Jedi.
Remaster di Age of Empires, a cui posso dire è tanta roba.
Sì, cioè, alla fine dei conti, Doom Eternal.
Vabbè, sì,
è
ormai
sempre Doom. E ogni tanto mi capita di più di giocare a Doom originale che a tutti questi sequel, eccetera. Ogni tanto quando esce qualche emulatore, no? Doom su smartwatch. Oppure,
beh, se Doom settimana c'era del Doom browser. Su Google Nest, sul quello che era il Home Hub, quello con lo schermino, ci hanno fatto girare Doom anche lì. Oramai è il nuovo Hello World Doom.
Certo, come è il minimo, è la base. E quindi, certo. E poi ho visto la demo di Flight Simulator in 4K, pazzesco.
Sì, pazzesco.
Beh, così i terroristi si possono allenare anche in 4K.
Ma tu giocavi, Michele, a Flight Simulator 1 qualsiasi della serie? Io credo uno dei primi. Flight Simulator era ai tempi della pirateria, quando i videogiochi non si potevano comprare perché non c'erano, per cui te li dava l'amico del negozio di elettronica che ti aveva venduto l'Amiga, te lo dava piratato. Flight Simulator senza il manuale è una cosa pazzesca. Poi non era come oggi che vai su internet e cerchi, no, tu andavi al negozio, ti dava il dischetto, arrivavi a casa, lo mettevi nell'Amiga e stavi primo delle crash. Ore che non riuscivi neanche a far partire l'aereo,
non capivi nulla,
no,
non si metteva
non
in moto
col decollo, neanche accendere il motore. Era una cosa pazzesca.
Sai che forse, ora che mi ci fai pensare, il primo io forse lo avevo giocato sul floppino. Quello che, senza texture stiamo parlando.
Certo.
Credo che era forse ancora il primo. Sì, credo di aver mai fatto decollare niente.
Non ci sei mai riuscito.
È così. Però pazzesco, perché poi quando invece c'hai quello col manuale, originariamente fotocopiato
ovviamente,
e poi via via quando diventi grande inizi a lavorare, puoi anche comprartelo, cioè, impari veramente a pilotare gli aerei con Flight Simulator.
Sì, c'è un amico che, sì, che fa di mestiere il medico, ma in realtà fa il pilota di aerei.
Come qua, anche il medico lo fa nella stessa maniera come fa il pilota, è uno di quelli che ogni tanto compare l'articolo sul giornale, no? Pescato dentista abusivo, esercizio abusivo,
Doctor Simulator.
Esatto, Doctor Simulator, la stessa cosa. Scoperto pilota che no.
Vabbè. Però no, abusivo. Vabbè, dai, di altre cose interessanti. Beh, c'è la nuova Xbox, perché giustamente cos'era, due
Project
settimane
Scarlet.
Fa. Esatto, due settimane
come
fa, sta? Due
come
tre settimane
sta,
fa
sta nuova Xbox.
8K, perché tu hai un TV 8K.
No, vabbè, ho comprato il televisore 4K, ho speso una mortazza, adesso mi dici che l'anno prossimo se compro Xbox mi sento stretto nel mio televisore,
certo,
4K.
Adesso prendi altri 3 TV, altri 3 OLED
e li metti
ma avete fatto comprare 4K, ma è un'inchiodata, perché tutti i contenuti che esistono al mondo, tranne due o tre cose su Netflix e Amazon Prime, il resto sono tutti in HD. E vedere l'HD su uno schermo così grosso a 4K è veramente... Penso che li vedi meglio su uno schermo nativo HD.
Beh, quello non lo so, in teoria un upscaler spero decente ce l'ha LG.
Ma io lo spero anch'io, dovrebbe essere, cioè è il televisore che il sito, mi avete detto vai su ratings eccetera, scegli quello. Io ho preso quello che ha ratings, ha detto è il migliore di mi ha detto quanto stai da quanto lontano la guardi? Detto, da quanto lontano la guardi? Da 3,5 metri. Cosa guardi di più? Film, telefilm, partite, questo. Quanti anni hai? Come ti chiami? Quante volte al giorno vai in bagno? Eccetera eccetera, mi ha detto devi comprare l'LG
capitale del Kazakistan, ma
no, quella l'ho sbagliata
e sarà stato quello allora,
e sarà che ho sbagliato il capitale del Kazakistan.
Scusa, compro un lettore Blu-ray Ultra HD
e poi Blu-ray dove li compro?
E boh, li scarichi. Ecco.
ma no intanto ci guardiamo la roba in super HDR 4K su Netflix e Amazon,
giusto. Quando ti arriva la connessione,
e te li godi. No, ma arriva ieri.
Ti arriva la connessione.
Ieri, anzi, addirittura Netflix c'ha molto in Dolby Vision, che è ancora di più che 4K HDR, perché Dolby Vision è da leccarsi baffi.
Mamma mia,
e che c'ha? Che catalogo c'ha?
Vision e Dolby.
Dolby Vision è come l'HDR.
No, ho capito, dico, ma che c'ha? Che prodotti c'ha Netflix?
Beh, ad esempio, tipo, adesso è uscita la nuova serie di Lucifer, quella lì, tutte le produzioni nuove di Netflix sono
tutte... girano in questo livello.
Sì, assolutamente, assolutamente. E su Amazon Prime, comunque, in 4K HDR, ieri ci siamo guardati la seconda puntata di Good Omens, che è sempre più pazzesco da guardare.
Sei ancora alla seconda puntata?
Sì. ci abbiamo un po' da fare.
Ti diciamo, guardiamo come va a finire, eh?
Bravo, stissimo.
Vabbè, ragazzi, torniamo sul pezzo
8K, vabbè, Xbox. Poi,
sì, ma vai Michele, vai.
120 frame al secondo, immagino non in 8K, perché se no, penso, se no fai la fine di Chernobyl, credo. Uh-huh. Real time ray tracing, quindi effetti pim pum pam. Hanno annunciato qualcosa della parte più che altro a margine del loro servizio di streaming, ma di cui si sa veramente, veramente poco. E poi basta, perché poi in realtà secondo me non se l'aspettavano neanche dell'annuncio di Sony su PS5 un mesetto fa. E quindi hanno tirato fuori un po' quello che po', se non sbaglio, era lo stesso che era successo alla generazione 4.5. Comunque,
retrocompatibilità?
Sì, boh, veramente niente. Retrocompatibilità credo su tutte le generazioni.
Totale.
Esatto, che urca credo Eva sia qualcosa di esatto, a meno che non è un gioco il Kinect, che non credo. C'è
quello lì non c'è niente da fare,
perché c'è un emulatore che va fino all'Xbox originale.
Infatti credo che la Microsoft attualmente non so se tutti, però una parte della retrocompatibilità la fa in cloud, perché c'è i suoi emulatori a casetta e fa il che è furbo. E questo probabilmente anche qui si legherà al discorso che questa potrebbe essere l'ultima generazione di console fisica.
Ah già.
Sì, io infatti porrei un attimo l'accento sul tema del cloud e sul fatto che probabilmente Microsoft sia l'unica che ha gli strumenti per poter competere con Google in questo momento in termini di infrastruttura e anche di skill che può portare sul mercato, perché sia la presentazione che loro hanno fatto del Game Pass di Xbox che portano su PC trovo sia una roba abbastanza rilevante, e il fatto che addirittura fanno un unico abbonamento dove ti portano dentro anche il Live Gold e il Game Pass per console più il PC a 12 o a 11 euro, insomma non ricordo il prezzo in dollari, però un prezzo molto competitivo, e è una roba molto interessante e potenzialmente quella che potrebbe aprire, considerando il mercato dello streaming, al primo vero concorrente di Stadia sul prossimo.
Che non abbiamo proprio capito tutte le parole che hai detto.
Vi siete perso qualcosa?
No.
Sì, però almeno si è capito nella registrazione ci sarà.
Ok.
Lo Stadia l'avete visto, Michele? Direi che sì. Hai lanciato tu per primo il link alla pagina con i preordini. Hai preordinato lo Stadia?
No, non ho preordinato lo Stadia perché poi tutte le spiegazioni sono nell'articolo che poi credo che hai postato tu dopo, ossia che il business model dello Stadia, che inizialmente doveva essere compatibilità praticamente con qualsiasi cosa, quindi non dovevi comprare un dispositivo ad hoc. Il discorso è che cosa che per ora non si è rivelata, perché è compatibile soltanto con il Chromecast 4K, quello da 70 qualcosa, sì, qualcosa euro. Compatibilità con la parte di smartphone solo sui due pixel di terza generazione, quindi il 3 e il 3A, quindi niente Pixel 2, che è quello che ho io. E poi il business model dei giochi, nel senso che hanno annunciato c'è un tier gratuito, quindi dove non paghi un abbonamento mensile e hai la possibilità di acquistare i giochi singolarmente.
Ok.
I giochi sul cloud di Google, però acquisti il gioco.
Molto vecchia maniera tutto.
Esattamente, classica, semplicemente che non lo acquisti, non hai più niente.
Non c'hai il disco da dare all'amichetto, semplicemente.
Sì, ma se oramai il disco è un discorso vecchio, non hai nemmeno più l'elaborazione, non hai neanche l'installazione, ecco, del gioco, quindi veramente sul cloud. E poi c'è l'abbonamento da 10 euro dollari al mese che ti dà una selezione di giochi che in questo momento non si sa. Si sa che lanceranno con Destiny 2, non si sa se ci saranno altri giochi. Se vuoi un gioco che non è incluso in questa forse selezione che non sappiamo, lo devi pagare con un piccolo sconto se paghi 10 euro al mese, ma comunque lo devi pagare. E poi appunto tutti i limiti dell'hardware, che in questo momento, considerando che il Chromecast Ultra HD credo che ce l'abbiano in 3, devi comprare dell'hardware dedicato, che va un po' contro tutte le premesse dell'annuncio originale
di quello che doveva essere.
Esatto, quindi 120 euro lancio a novembre.
Catalogo non male, devo dire.
Catalogo che non ho letto granché del catalogo, ho sentito annunci spot di
leggevo di una serie di giochi, da recenti a meno recenti. C'era Ubisoft, c'era un Assassin's Creed, c'erano giochi abbastanza di livello.
Sì, hanno fatto un po' di annunci spot, ma non si sa in realtà l'estensione del catalogo. Il titolo di punta sarà appunto Destiny 2, che sarà un po' il titolo di punta al lancio. Boh, vedremo, considerando poi che, come dire, la storia di Google nel prendere un servizio e dopo due anni di smetterlo, ecco.
Ah, okay,
non mi sento di investire.
Addirittura hai paura una cosa del genere per una cosa grossa,
ragazzi,
come cloud gaming?
Sono d'accordo che è una cosa molto grossa, però, come dire, il rischio c'è, ragazzi. Non è che Google può andare, questa settimana ha deciso di chiudere Google Trips, che personalmente è un'app che io usavo veramente tanto.
Sì, la usavi tanto?
Sì, sì, quando l'ultimo paio d'anni tutti i viaggi che ho fatto li avevo comunque programmati, barra, come dire, mentre ero sul posto consultavo Google Trips, molto molto utile. Ho deciso di dismetterla nel prossimo paio di mesi, anche se non ricordo.
Non era fatta male, quindi... mi ricordo, ci ho dato un'occhiata anch'io, non l'ho usata proprio a fondo, ma anche la versione su iOS
era valida.
Sì, e dicono che una parte delle feature verrà poi integrata in Maps. Quando vedo ci credo, nel frattempo comunque non è che si può andare avanti a dare soldi e fiducia a Google quando poi ci ripaga così.
Vabbè, poi hai messo in luce una serie di limiti veramente forti, no? Perché una cosa è andare nella direzione, dal mio punto di vista, che è un po' un ritorno al modello originale della computazione concentrata, no? In un posto che non è tuo, il mainframe degli inizi delle storie dell'informatica, e a te tu c'hai solo il terminale, no? Quindi tutti i servizi ti vengono erogati da questo macchinone che all'epoca era il macchinone centralizzato, adesso è il cloud. Ecco, ok, questa è una tendenza interessante, curiosa, su cui un po' riflettere in termini di quello che significa in termini di dipendenza poi da chi gestisce il macchinone, va bene. Altro è che se tu però poi ogni volta devi comprare un terminale diverso perché non riesci come hardware a standardizzare e ottenere le prestazioni, mi sembra abbastanza impegnativo, no? Come limite.
Sì, infatti allora, perché usano il Chromecast Ultra HD? Perché è l'unico che ha il Bluetooth, quindi è l'unico che permette una connessione diretta tra il gamepad e il dispositivo, quindi toglie probabilmente un pezzo del lag. Probabilmente quando hanno fatto l'annuncio si aspettavano di riuscire a far dialogare gioco e gamepad tramite il cloud, quindi tutti e due i device si collegavano parallelamente al cloud, dove poi si ricongiungevano, e quindi si vede, non so, magari le cose cambieranno più avanti. Nel momento, ecco, la situazione non è particolarmente neanche innovativa, ecco.
Certamente. E intanto GameStop deve tagliare di brutto.
Stop.
Non è proprio stop, ma diciamo che una scalata di una marcia o due l'ha fatta per coprire le perdite. Qualcuno dice per colpa del cambio di generazione di console all'orizzonte, quindi un calo sulla vendita di hardware, ma probabilmente anche questo, il cloud gaming all'orizzonte, qualcosa pesa.
Beh sì, su GameStop sicuramente il tema anche dell'usato, no? È un tema abbastanza rilevante, quindi il fatto che loro abbiano perso visibilità di quel mercato sulla rivendita ha creato un po' di difficoltà, ma è un modello di business che sta in crisi già da un po' di anni. E sapevo che avevano fatto anche qualche investimento loro per produrre dei giochi come casa di produzione.
Ah, non lo sapevo.
Sì, soltanto che gli sono andati male perché hanno provato a entrare nel business dall'altro lato, ma hanno avuto difficoltà. Loro poi sul tema del creare la Fidelity Card per il mercato videogiochi sulla parte usata avevano fondato sulla parte proprio scambio fisico gran parte del loro mercato, perdendo quello e non riuscendo ad entrare né come produttore né acquisendo magari qualche software house né in altri modi. È chiaro che è un mercato che cambia e certo, hai un problema. Sono un po' il blockbuster dei videogiochi.
Lo shampoo della Xbox, Michele, lo compri?
Cos'è lo shampoo dell'Xbox? Non lo sono perso. No, non l'ho visto.
Io pensavo che fosse un fake all'inizio.
No, Microsoft ha presentato all'E3 questa linea che hanno fatto insieme a Lynx. Lynx sono quelli che fanno da noi, distribuiscono Axe, quindi tutta una linea di deodoranti, shampoo e robe del genere. Hanno fatto la linea, c'è lo shampoo, il dopo barba, il deodorante e Xbox.
Il deodorante posso capire, considerando poi avrete frequentato certe fiere dei videogiochi, certi LAN party, ecco, il deodorante può essere una buona idea. Vabbè ragazzi, sono sottili messaggi in codice che Microsoft sta lasciando.
Non lo so che cosa sono, esattamente, però
spiegamelo in altro modo.
Va bene lo stesso. Un po' di notizie in ambito intelligenza artificiale. Forse questi qui che hanno costruito l'algoritmo anzi non è un algoritmo, la rete neurale che è in grado di ricostruire il viso di una persona che parla dalla sua voce.
Io non ci sono mai riuscito.
Per tu no, non sei un'intelligenza artificiale, sei un'intelligenza naturale.
No, perché è una delle cose più classiche, quelle che, no, che per lungo tempo tu ascolti una voce per radio, per podcast e te ne fai una certa idea, poi scopri la persona che possiede quella voce ed è completamente diversa da come te l'eri immaginata. Quindi sempre. Non so questa intelligenza artificiale che fa, boh.
A me sembra che no, prego.
No, dicevo, allora se si guardano gli esempi sull'articolo, secondo me restituisce dei visi che sono simili per età.
Plausibili.
Per il resto, plausibili per l'età che magari appunto non può trasparire dalla voce.
Non solo per età, sono plausibili per sesso, età e anche etnia.
Sesso, età, corretto.
Anche etnia.
Corretto. Corretto. Etnia. Però se guardi le singole fattezze delle persone... Non c'è rassomiglianza, certo. Che credo che sia anche corretto, perché almeno che la fisionomica, cioè è stata, non è stata provata negli ultimi secoli, non credo che sarà.
Ma non è una questione di fisionomica, è una questione forse di come ci sono dei tratti che si rispecchiano nella voce, il sesso, l'età e l'etnia, ce ne possono essere degli altri che noi percepiamo di meno, ma che in qualche modo possono influire sul volto. Non so, ampiezza delle cavità dei seni paranasali che sicuramente influiscono su certe caratteristiche della voce, dimensioni della testa, non saprei dire, ampiezza della bocca e cose del genere. Immagino che piano piano, devo dire che cominciando da
secondo
questi
ci stanno prendendo per il paranaso, guarda.
Ma non è che sono Max, se non lo sei tu, sono ricercatori, è ovvio che non devono per forza arrivare all'obiettivo, però
certo.
Sono tentativi di portare più
ma
in
è
là.
Chiaro. Stavo immaginando anche che appunto magari in qualche maniera tu puoi ricostruire no, certe componenti meccaniche, no, della produzione del suono che si riflettono nella forma del volto, sicuramente questo in qualche maniera si può ipotizzare. Mi fa un po' ridere, devo dire la verità, questa idea che si possa ricostruire dal voce il viso, proprio perché nell'esperienza quotidiana, a parte quello che dicevi tu, la macro classificazione sesso, etnia, età, che magari con un po' di addestramento anche un essere umano la riconosce facile, però insomma ricostruire un viso a me non ha mai funzionato. Ne ho prese proprio di sviste e di considerazioni, ma guarda che faccia diversa da quella che avevo pensato c'ha questo.
Chissà se
è interessante che Hanno usato YouTube come libreria per allenare l'intelligenza artificiale.
Quello è curioso, sì.
Sì.
E viene fuori anche, non so se hai letto, una cosa abbastanza preoccupante.
Certo, perché comunque allora il presupposto è che appunto YouTube è considerato come sono considerati dati pubblicamente disponibili. Che è corretto, cioè mi sembra corretta come assunzione, diventa un po', se vuoi, creepy nel momento in cui appunto questi dati possono essere utilizzati oggi per appunto per inferire il viso partendo dalla voce, domani chissà.
Per realizzare il super soldato artificiale o cose del genere. Sì, il fatto che tutto quello che metti su YouTube venga considerato non tanto per licenza, ma per giurisprudenza oramai è assimilato a dominio pubblico, cose del genere, è abbastanza disturbante. Max, dicevi che non ci prendi mai a riconoscere il volto, a immaginarti il volto dalla voce. Chissà se ci becchi di più dell'intelligenza artificiale invece interpretare il lamento dei bambini. Insomma, tu ne hai sfornati una
quello
certa quantità.
Quello te lo posso fare, guarda. Anche là avevo letto pure questo articolo, a questi che arrivano mo con sta cosa. È evidente, il papà con l'orecchio allenato distingue subito che tipo di pianto sta facendo il neonato, fa pure rima.
Lo so, però il papà è esperto, ci sono i papà e le mamme della prima, della
papà
prima
è esperto,
gravidanza, e lì è molto
anche
difficile.
Max avrà avuto un primo figlio, nel senso, a meno che non sono arrivati tutti
insieme. Max è nato già padre, Max.
È nato padre.
Adesso non so bene come interpretarla questa, comunque prendiamocela.
È un padre per definizione.
È la timeline ricorsiva, Max.
È molto moffattesco, Max, in questo. Però sarebbe buono, no? Un gingillo che lo punti, sì, al marmocchio che piange e ti dice ha fame, ha fame, ha sonno. Beh, oppure buttalo nel cassonetto e spacciato.
C'ha fame, guarda, è proprio facile.
O al cane con gli animali.
Sì, cioè, coi delfini. Addio, grazie per tutto il pesce.
Tieni presente quegli affaretti che si vendono, no? Che in realtà sono affaretti, molto utili, che si chiamano baby control, qualcosa del genere.
Le telecamerine.
Vabbè, quando baby sono monitor. Nati era semplicemente audio, no? Ah, poi dopo si è evoluto, è venuta fuori una telecamerina. Ecco, si integra questo nel baby control, per cui il baby control riconosce il tipo di pianto e tu non devi proprio intervenire più, perché parte il drone con la bottiglietta. Ciucchi, 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 ciucchi.
Io credo che l'utilizzo dei baby control, che credo che compra la maggior parte della gente dal negozio dei cinesi, con una radio ricce trasmittente da 50 gigawatt non certificata da nessuno, sbattuta a 10 centimetri dalla testa di un neonato, perché sennò più lontano di così non si sente, sia una delle tante cause dei mali della società al giorno d'oggi.
Adesso vedi,
non è provato.
I neonati con questa faccia un po' persa nel vuoto. No, però il baby control serviva.
No, no, ma certo, ci mancherebbe. Però ecco, se mettete il baby control, compratene uno.
Comprate
di un certo
quelli
livello,
marchiati,
ecco,
comunità europea, di un certo almeno, livello, mandate, sì, dai cinesi.
Almeno. No Huawei, che sennò c'è Xi Jinping che vi ascolta dall'altra parte.
Eh già. E poi Trump non è d'accordo. Google intanto sta cercando di convincere l'amministrazione americana che bloccare l'esportazione dei propri prodotti verso la Cina può essere controproducente per il proprio business, ma anche per la sicurezza dell'Occidente e degli Stati Uniti.
Beh sì, leggevo che il tema della sicurezza che loro hanno messo sul piatto è più che altro bloccargli la possibilità di continuare a fornire Android a Huawei, e forzando Huawei a sviluppare un suo sistema operativo, questo sviluppo può diventare una minaccia per la società occidentale. Esatto, cioè, in realtà c'è poco da commentare, perché è evidente che è un tema puramente di business lato loro,
cioè,
perché si ritrovano comunque
Cicero pro domo sua.
Sì, Huawei comunque ha una market share enorme a livello mondiale. Ora è chiaro che vedevo l'intervista del CEO qualche giorno fa, dove lui diceva: beh sì, siamo molto dispiaciuti di quello che sta accadendo nel mercato americano, ma comunque tolto il mercato americano restiamo sempre primi al mondo, quindi sì, vorremmo recuperare, noi abbiamo un atteggiamento molto amichevole verso di loro, però comunque operiamo in più di 100 paesi, quindi non è che loro comunque diventino irrilevanti all'interno di questa situazione. Google questo lo sa e questo può,
cioè,
creare
Google
una serie
dice
di...
caro Trump, noi abbiamo il monopolio, praticamente il monopolio degli smartphone è americano, siamo noi con l'80%, Apple con il 19%, forse 85-15%, roba del genere. È stupido rinunciare a una parte di questo monopolio semplicemente per fare una guerretta commerciale, ha senso?
Sì, e poi
anche perché vai, scusa, continua.
No, beh, dico il fatto che Huawei comunque, avendo una market share rilevante dal punto di vista dell'hardware, possa infilare, forzando un sistema operativo proprietario sullo smartphone di fascia medio-bassa, potrebbe avere un suo impatto in termini commerciali, quindi chissà che questo non possa essere realmente un problema, certo. Senza poi considerare il fatto che comunque tu te la prendi con Huawei, ma non è che Huawei sia l'unica azienda cinese forte,
certo,
dal punto di vista dello
smartphone. Mi chiedevo anche questo
mercato.
Gran casino per Huawei, ma tutti gli altri cinesi con questi blocchi come sono?
Attualmente, non essendo, perché i blocchi sono legati alla fornitura di tecnologia 5G su cui Huawei aveva investito fortemente, no? Quindi gli altri che non hanno quel tipo di asset non sono toccati, però ciò non significa che chiaramente tutte le accuse che sono state mosse, Xiaomi della situazione, non possa poi prendere le redini e semplicemente i problemi che tu accusavi Huawei li sposti su Xiaomi, fossi nel governo cinese e andrei avanti con Xiaomi. Se non c'è Xiaomi, ce n'è un altro. Cioè, non è così semplice.
Anche perché poi comunque avere Huawei soprattutto in Cina non ha la suite di Google, però comunque è un piede che Google continua a tenere in Cina. Se nel momento in cui Huawei si sviluppa il suo sistema operativo, per quanto compatibile, forcato da Android, comunque è una perdita di controllo anche per Google e potenzialmente per gli Stati Uniti sul mercato cinese, che per quanto è piccola, comunque c'è. Quindi se domani appunto Huawei si sviluppa il suo sistema operativo, quel ponte si può considerare chiuso. Quindi se Google un giorno dovesse mai trovare l'accordo col governo cinese, oppure cambia il governo, le linee guida del governo cinese appunto sull'ingresso delle aziende americane, e si trova fregato, si trova senza una base installata comunque molto importante su cui potenzialmente avrebbe potuto riacquistare il controllo. Quindi sicuramente sia Google che in generale secondo gli Stati Uniti hanno tutto da perdere, perché se nel mercato interno, tolto Huawei, arriva comunque qualcun altro e questo qualcun altro avrà comunque installato Android, insomma credo sia veramente stupido perderlo come, certo, come partner,
ecco. Sì, sicuro. E visto che siamo negli smartphone, in questi produttori in particolare, i produttori orientali, non so se avete visto, bella novità, sia Oppo che Xiaomi hanno mostrato, credo, prototipi di schermi interi senza il notch, con la telecamera praticamente nascosta dietro lo schermo. Come funziona? Vede attraverso
tra le retini,
tra un pallino e l'altro
evidentemente, esatto. Sì, cioè,
infatti in questo momento ci vede abbastanza male, però
c'è un po' di
disturbo, la qualità è ancora abbastanza bassa, non per il consumer, quindi siamo ancora dovremmo tenerci notch / buchi a seconda della filosofia ancora per qualche anno, periscopi, le fotocamere estraibili, non so se l'avete vista quella che esce,
sì,
sempre di Oppo,
non mi fa impazzire.
Ti esce la fotocamera, poi c'è quella che esce e poi si ribalta, che non mi ricordo chi l'ha fatta,
molto belle da vedere in demo, ma quelle parti lì in movimento in dispositivi che teniamo in tasca e maltrattiamo tutti i giorni non mi sanno di duratura.
Non il massimo, poi polvere, schizzi d'acqua, non il massimo.
Non è il massimo, certo.
Però, insomma, tra qualche anno potremo finalmente avere i telefoni senza notch.
Cambiamo completamente discorso. Dal 1 luglio, tutti i nuovi modelli di auto elettriche e ibride venduti nell'Unione Europea dovranno fare rumore.
Era ora.
Ma come era ora?
Ma che fanno? Ecco. Che fanno?
Puoi comprare la suoneria.
Fanno proprio l'effetto astronave.
Fanno l'effetto astronave, sì.
È quello che senti nelle prove, nei giri di Formula E.
È anche abbastanza fastidioso. Faccio sentire. Questa è una macchina che si ferma a un incrocio.
Ti mette anche la musica, peccato.
Riusciamo a beccare il pezzo del video.
When you take the traditional combustion car kph, once you take somewhere between 20 and 30 kph, once you take that noise source away, the car
è abbastanza fastidioso. È una bella occasione persa, secondo me. Forse ne avevamo già accennato un po' di tempo fa.
Sì, ne avevamo già parlato.
Gli esseri umani hanno regalato, hanno conquistato il pianeta e poi l'hanno regalato a questi mostri rumorosi e hanno perso la pace. E studi su studi dimostrano come in ambiente rumoroso e senza accorgersene l'umore e la capacità di concentrazione dell'essere umano cambiano radicalmente. E abbiamo riempito le città, dato la superficie delle nostre città, l'abbiamo regalata al traffico veicolare, per carità, ricevendo in cambio tanto, se non tutto. Oggi che abbiamo l'occasione per tornare indietro, ripensare la cosa, pensare a città più a misura d'uomo, no, perché non sappiamo immaginare un sistema diverso, perché le persone distratte o ipovedenti non finiscano sotto la macchina.
E se c'è un sistema alternativo, nel senso, ok, capisco il tuo punto di vista e sono perfettamente d'accordo. È un rumore che comunque, da quello che si vede ai video, comunque non è comunque paragonabile a quello delle auto dicono legacy.
Dicono che lo sia abbastanza, a parità di traffico, aggiungi sommi tanti di questi motori insieme che passano per una strada, un incrocio, una zona del genere, e pare che sia l'effetto accumulativo sia abbastanza fastidioso anche quello. Poi non so, lo studieranno in modo che sia più schermabile, non ho idea, però boh, una grande occasione persa.
Però è sotto, solo sotto i 20 km orari, quindi tutti a vivere in tangenziale.
Tutti sì, in autostrada, sì. Esatto, tutti in autostrada.
L'autostrada è silenzio totale.
Sì, non...
Vabbè. E affinché qualcuno non trova un metodo alternativo, o finché appunto non ce ne sarà più bisogno, perché le auto schiveranno automaticamente gli ipovedenti e i distratti al cellulare... se qualcuno trova un'alternativa,
alternative ce ne possono essere un milione.
Un libro firmato dal prof.
Ragazzi, alternative ci sono un milione. Giriamo tutti con uno smartphone in tasca. Avere delle strade, avere dei marciapiedi che quando stai per scendere dal marciapiede e salire sulla strada ti faccia bip bip in tasca, o che riceva. Oggi si parla di smart cars, si parla di cose che si coordinino col traffico e ti dicano fermo, non attraversare perché sta arrivando una macchina. Anche la macchina a motore, non la vedi, è dietro la curva. E potrebbe aumentare la sicurezza anche delle macchine attuali. Si possono pensare a tante tante cose diverse piuttosto che a, a rovinare il nostro, gli spazi che viviamo, gli spazi che viviamo, perché questo è rovinare gli spazi che viviamo, perdere un'occasione di riavere questa cosa, il pianeta indietro.
Questa cosa del suono, dico, è una proposta,
è legge, è legge, è obbligatoria.
È legge
dal primo luglio tutte le macchine elettriche e ibride che escono sotto i 30 all'ora credo devono fare quel rumore lì. Che
vuol 20
dire? 20, vabbè, che vuol dire che in città, in prossimità di un incrocio, degli, una cosa,
delle strisce
ogni 100 metri parte
ovunque. E secondo me in certi casi peggiora il rumore, perché le automobili di oggi, automobili nuove, recenti, con un buon motore, fanno molto meno di quel rumore che abbiamo sentito. Ci sono delle macchine che quando si muovono, che parcheggiano, che fanno manovra, sono quasi inudibili anche se hanno un motore a scoppio. Boh, vabbè.
Non lo sappiamo. Qui sono 56 decibel, adesso bisogna capire. Sì, non è poco. Poi vabbè, come dire, l'odore, se sei a casa o comunque sul marciapiede, comunque lo ascolti da svariati metri. Non lo so quanto fa rumore una macchina adesso, quanti decibel emette, vediamo se lo troviamo.
Guarda, fai una ricerca sul grande libro dell'universo, Wikipedia.
caspita.
Il libro delle verità.
Però insomma, sai, appassionati di fantascienza come me si consolano, uno chiude gli occhi e pensa di stare in mezzo alle astronavi.
Sì, ti sembra di stare in mezzo a Blade Runner, ti viene l'angoscia. Vieni anche tu, sì, delle nuove colonie.
Sicurezza,
ne
abbiamo un altro che pensa di stare in mezzo alle astronavi, prelevatelo.
Venite.
Sì. Niente, non lo trovi?
Non c'è un livello, come dire, medio. Ho trovato che entro i 68, oltre i 68 decibel diventa inquinamento acustico.
Ok.
Però non sono riuscito a trovare 40, un valore
60-68
medio.
C'è una bella differenza.
E pare
logaritmica.
Pare che invece dentro le macchine facciano così, specialmente quelle che vendono a De Santo, fanno questo rumore qua.
Ecco, e c'è anche Kirk.
Ho trovato un articolo che dice che le macchine hanno avuto un cambiamento in termini di legislazione sulla produzione del rumore, che era di massimo 82 decibel nel 78 fino al limite attuale stabilito nel 2016 di 74 decibel.
Limiti di legge,
sì.
Ok.
Vabbè, però poi bisognerebbe capire appunto in che condizioni, no?
Esatto,
certo.
E quindi non è paragonabile con quell'altro.
Certamente.
C'è un articolo su europa.eu che dice che effettivamente il suono medio del motore a scoppio analizzato è 55 decibel.
È il suono medio di tutti.
Quindi poi, un pochino.
Che poi anche lì, no, automobile di grossa cilindrata, il motorino che è sempre a manetta perché o è a zero o è a mille col variatore. La Ape di 20 anni fa con la marmita arrugginita e scassata, credo che abbiamo delle grosse sì. la Harley del Tamarro di turno,
la Harley, oddio.
Però vedi, qui non ci sono state le lobby automobilistiche che non hanno chiesto la personalizzazione del suono della macchina. Pensa che bello, non la vedi passare, già sai che è una
questa
Tesla.
È l'occasione persa, questa era la persona persa.
Perché, no? perché non mi invitano a questi meeting, mannaggia.
Vabbè, invece Walmart ti porta la spesa direttamente nel frigo, neanche in casa, nel frigo.
Beh, non ho letto l'articolo, ma come fanno? Gli devi dare le chiavi di casa?
Sì, cioè la chiave di casa o il door lock elettronico, sistemi del genere. Ci saranno dei sistemi di serratura elettronica che gli dai il permesso una volta sola di entrare, o che li apri dall'ufficio quando loro si presentano alla porta. Non so, questa mania ne abbiamo viste tante di queste proposte anche da Amazon, eccetera. Va bene la comodità, ma le mani nel frigo proprio.
No, è proprio eccessivo. Sì, ma penso il primo sia stato Amazon che aveva fatto quella proposta di apertura one time del portabagagli della macchina per lasciarti il pacco.
E già che poi anche lì, una volta che ti dimentichi il classico cadavere nel portabagagli, è un casino. No?
Quante volte mi è successo?
Nel portabagagli cosa ci metti? Vabbè, vedrai che succederà.
Tanto,
stai tranquillo che succederà. Non è dubbio.
Succede a tutti prima o poi.
No, però allora il punto è che allora, negli Stati Uniti, tutto questo, uno dei vari motivi è che negli Stati Uniti c'è un grosso problema di furti dei pacchi, quindi sia da parte del Reddit è pieno di foto di video presi dalle fotocamere, dalle videocamere di sorveglianza esterne di corrieri che, vabbè, quelli che buttano i pacchi
hanno anche un sistema di consegna un po' diverso, cioè da noi passa il corriere, se ci sei ti dà il pacco, se no passa il giorno dopo, se è quello delle poste ti lascia il bigliettino e va bene, l'abbiamo capito. Da loro
non devi firmare, cioè
arrivano,
dipende,
ti lasciano
dalla spedizione.
Il pacco davanti alla porta.
Sì, perché non c'è, o almeno credo che ci siano diversi sistemi di spedizione, però molti non prevedono l'obbligo della firma. E quindi il corriere può lasciare il pacco lì. Il problema qual è? Che o il corriere lascia il pacco e poi se lo riporta e non lo porta nel magazzino, oppure,
cioè,
probabilmente
se lo
porta
a casa
poi
sua.
Viene comunque tracciato. Esatto, perché comunque poi viene tracciato. Oppure perché il primo che passa si prende il pacco. E questo è un grosso problema negli Stati Uniti, da quello che vedo su Reddit, quindi poi magari
non è detto che sia la fonte,
esatto,
più.
No, ma è vero.
Però credo che sia un problema.
Un indizio che quello che dice Michele è vero, che tutte le ditte che vendono sistemi di telecamere per smart home, e oggi ce n'è veramente tanti, sul sito come case, come video promozionale, ti fanno proprio vedere la loro telecamera che rivela il vicino che ti frega il pacco davanti alla porta di casa. Sì. Questo su Google,
è un case study,
sì, Google Nest, tutti quanti. E quindi immagino che sia veramente una piaga sociale.
Una piaga sociale. Ecco, da qua a farti entrare l'impiegato di Walmart, perché se questo è lo stesso tipo che si porta a casa il pacco, io non lo vorrei far entrare in casa, perché chissà cos'altro si porta a casa sua poi.
Sì, però effettivamente gli americani hanno questo concetto della casa che è protetta dalle armi, no? Gli americani hanno,
sì,
hanno delle serrature,
infatti le porte non
hanno
ci
delle
stanno,
serrature ridicole, fatto. Porte esterne ridicole, sì, sì. E sì. Hanno il deterrente che il ladro entra e non sa, può trovarsi davanti uno con la pistola che gli spara e poi va al bar a bersi un caffè con gli amici. E,
sì.
E quindi probabilmente loro il pacco davanti alla porta di casa invece è preda facile, perché vuol dire non rischiare farti sparare. La possibilità di farlo mettere dal corriere dentro casa rappresenta un incremento di 1.000.000% di sicurezza.
Non credo che, appunto, è una cosa molto molto americana, sia come problema che come soluzione. Non credo che a breve la vedremo qui da noi.
No, non credo proprio.
È in casa difficile l'idea di farli entrare, certamente.
Da noi è il contrario, insomma.
Esatto.
No, poi per carità. Loro forse sono un po' obbligati a avere questo sistema che ti lasciano il pacco fuori, perché no, tanto spazio, le classiche le case indipendenti, per cui no, no portiere che può ritirare il pacco, no il vicino di casa che lo può ritirare per te, non il bar sotto casa perché vendo quartieri residenziali, il primo bar è a 50 km di distanza. E la situazione da noi è molto diversa, no?
Sì, certo. Quindi, praticamente a me i corrieri consegnano sempre nel palazzo tutti, tranne che a me, perché mia suocera non sente, scusate. Quindi normalmente la casa è presidiata, ma non viene aperto mai a nessuno, e quindi i corrieri tipicamente lasciano i pacchi, appunto, come dicevi tu, ai vicini.
Ai vicini, ma certo, ma certo.
Che invece è in una situazione di villette indipendenti, no? Come molto dell'Interland americano, non si può fare.
È così.
Cosa che comunque formalmente non potrebbero fare manco qui.
Vero?
Ah sì, bueno. Ma sì, in Italia, uè, poi ad Avellino,
ma sì, ma non vi preoccupate,
apposta così.
Che devo dire, è effettivamente un segno del tessuto sociale diverso, perché certo, io sì, non ne ho mai persi i pacchi.
Ecco, vedi?
Infatti la dannazione è quando passano
io mi ricordo
delle poste,
io mi ricordo questa
a prescindere.
Sì, no, io mi ricordo questa scena che dovevo fare una spedizione B2B a un cliente, mi sembra proprio vicino ad Avellino.
Gli spedivo allora, arriva B2B. Rispediva il fumo.
Era, sì. Quattro caciotte gli stavano.
Un alimentari, dovevamo mandare pasta. Allora arriva, ecco, vedi, arriva questo pacco. Poi praticamente risalgo dopo, perché chiaramente c'è tutto il ticket del corriere. Praticamente questo non ha trovato l'alimentari perché era chiuso. Allora poi ha chiamato tale amico suo. L'amico suo gli ha detto dove abitava il proprietario. Quindi è andato a trovarlo.
E GDPR, cioè.
Sì, è andato a trovarlo, sì, a casa del proprietario, che non gli ha risposto, quindi ha suonato alla vicina che gli ha aperto la madre. Quindi alla fine praticamente tu dici no, perché fa l'industria,
la madre della vicina ha preso la pasta e gliela ha cucinata,
la madre
questa ti ho fatto un sughetto se vuoi, guarda.
Bellissimo.
E siamo italiani, non c'è un cacchio da fare,
e meno male,
e
meno
è così,
male.
Cioè, la legge è una cosa, no? E poi c'è la vita è una cosa diversa, ognuno fa come
la
vuole,
la vita è creativa,
come voi credete, no? Le macchine che fanno rumore eccetera, le moto che fa... l'arleista che cosa fa con l'arlea elettrica che deve far rumore? Non è che la silenzia per essere più piacevole, no? Avremo delle moto che faranno e Nino, Nino.
No, avremo, secondo me gli metto una cartucciera con i candelotti di dinamite, così quando passa il lancio è stato lo stesso.
Vabbè, dai, produttori esecutivi, va. E chi sono i produttori esecutivi? Sono gli emeriti digitaliani, sono i digitaliani che comprendono il modello non di business ma di sussistenza e sopravvivenza di Digitalia e passano dall'altro lato della barricata, da utenti di trial gratuita, limitata nel tempo se non per le poche categorie protette, degli studenti spiantati, cassi integrati e disoccupati. Noi prevediamo, il nostro gentleman agreement prevede che se Digitalia entra a far parte più o meno della vostra routine settimanale, beh, destinate una parte dei vostri soldini che spendete per intrattenimento e informazione per fare sì che Digitalia continui a esistere per voi e per chi arriverà dopo di voi. Così hanno fatto tante persone negli ultimi 10 anni. Se avete scoperto Digitalia da poco, e beh, dovete ringraziare loro e fare sì che il modello continui a funzionare, ad andare avanti. In cambio continuiamo a esistere prima di tutto, e poi vi ringraziamo nel nostro episodio Digitalia.fm e direttamente durante la trasmissione. Max, ci pensi tu?
In diretta,
dai,
come sempre.
Dura, forza.
Eccoci qua. Donazioni singole da 1 euro di Simone Pignatti, Massimo Mauriello, Manuel Zavatta, Federico M e Saverio Gramagnola. Da 2 euro di Matteo Masconale e Daniele M. Da 2,12 euro la cripto donazione di Marco Mandia.
2,12, attenzione, scrivete.
Ragazzi, scrivete. 2,50 di Stefano Meroni, 3 euro per Sandro Lazzarato e Massimiliano Saggia.
Grazie a tutti, grazie di cuore.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alessandro Cundari, Stefano Negro, Federico Bruno, Matteo Arrighi, Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Stefano Orso, Andrea Plotzer, Salvatore Verrusio, Federico Travaini, Massimo Dalla Motta, Anna Maria Esposito, Fabio Murolo, Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Davide Lanza, Davide Capra, Giuliano Arcinotti.
Grazie a tutti.
Massimiliano Casamento fa una donazione singola da 5 euro, seguita dalle donazioni ricorrenti da 5 euro di Antonio Naia, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola, Stefano Toldo, Matteo Carpentieri, Riccardo Nuti, Davide Ferdinando Precone, Riccardo Odone.
Mitici, grazie di cuore, davvero.
Donazione ricorrente da 8 euro di Mirko Fornai.
Grande Mirko.
Donazione singola da 10 euro di Sandro Spigarelli, grande produttore. Inaugura la sezione dei grandi produttori di questa puntata con un messaggino: complimenti sinceri per la trasmissione italiana più poliedrica, autorevole e innovativa di informazione sul mondo digitale. Bravi, by Sandros Informatica IT o Sandro SOS Informatica su FB. Servizio a domicilio di assistenza informatica a Roma e P.
Provincia. Ecco,
insomma,
provincia.
Un po' di... Ah, P era provincia. Provincia. Ok. Donazione singola da 10 euro, sempre zona di grandi produttori, di Roberto Bredi e di Giovanni P. Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Alessio Pappini e con bonifico ricorrente 10 euro ogni due mesi di Sebastiano Amodio.
Grandi.
I quali concludono la nostra lista dei produttori di questa puntata.
Sebastiano, Alessio, Giovanni, Roberto, tutti quanti, Sandro, mitici, grandi produttori, grazie di cuore, ma grazie a tutti i produttori esecutivi, perché chi con poco, chi con tanto, chi con poco ma con cadenza, mese dopo mese, per mesi o addirittura per anni, ci hanno sostenuto, ci danno da lavorare e sostengono il nostro lavoro. Grazie, un bel riconoscimento e sicuramente la benzina giusta per portare avanti sia economicamente sia come entusiasmo questa bella avventura che è Digitalia. Come si fa? Si va sul sito digitale.fm, ci sono tutti i link. I sistemi sono PayPal, classico, il bonifico, c'è l'IBAN, i bitcoin se ne avete ancora un pochino, a proposito se li avete tenuti sono saliti di nuovo un casino. Non li avevo più guardati da quando li avevo venduti tutti in fase di ristrutturazione della casa, adesso sono di nuovo saliti a bomba e vabbè, pazienza, va bene, chi ce li ha ancora magari mandatecene qualcuno se vi crescono, che diventate produttori esecutivi. E poi Satispay, se vi iscrivete a Satispay, a proposito, Digitalia codice promo vi regalano un po' di euro, credo 5 euro di bonus, forse 10 in certi periodi, provate Satispay. Il segreto per sfondare su YouTube, avete letto?
Essere incazzato.
L'incazzo, esatto.
Beh, l'aveva scoperto Sgarbi un po' di tempo fa, non su YouTube.
E mica solo Sgarbi, certo, c'era quell'altro, come si chiamava quello romano simpaticissimo? Che poi,
Funari, Giulio Cubini.
Cubini è più famoso. Funari, era un altro che ha fatto dell'incazzata un'arte.
Sì, lo hanno tra virgolette appunto scoperto tramite gamer. È nato un filone, se vogliamo chiamarlo così, in cui lo youtuber di turno si mette davanti alla telecamera, il termine tecnico è raging, quindi facendoli incazzato su un argomento, infuriandosi per una decina di minuti qualcosa.
Una volta lo facevo anch'io, Max, ti ricordi? Quando eravamo io, te
sì.
e
dai, ogni tanto
io, te e Carlo. Ma perché non c'è più Carlo? Era Carlo che mi faceva
cacchiare con il minuto d'odio di Solerio.
Esatto, avevo la crisi.
Sì, esatto. Sì, dai, lo dobbiamo fare una volta.
Non riesco a prendermela così. Era Carlo proprio che aveva questa capacità, ma lo faceva apposta, aveva questa capacità di
ti portavo un po' all'esasperazione.
O forse sono diventato più vecchio,
più giovane. Esatto.
Dieci anni sono tanti. Dieci anni.
Caspita, 10 anni si cambia.
No, però allora, appunto, non è niente di nuovo. Il fatto di avere sentimenti molto polarizzanti è qualcosa di... E il fatto che attirino un grosso numero di persone comunque... è una cosa vecchia come il mondo, come i mezzi di probabilmente ancora prima della televisione, probabilmente sui giornali era già così.
Sì,
ma anche gli imbonitori nei parchi, no? Che urlavano. Pentitevi!
Poi ha una doppia funzione, che poi io non ho visto i video di questi youtuber nel particolare, però può avere una funzione di catturare il sentimento di sdegnazione del pubblico nei confronti di un argomento, e quello sicuramente è forte, perché persone che sono sdegnate nei confronti di un problema, piccolo, grosso o inesistente che sia, ce ne sono sempre tante, e hanno proprio il problema di sentirsi spesso, come dire, soli. Ma sono io l'unico che è incacchiato con la Moulinex perché lo sbatti uova si rompe, mi si è rotto dopo 3 mesi e l'assistenza non me lo ripara? E quindi trovare lo youtuber che si incacchia per la stessa cosa, e beh, ha una distanza. Ma c'è anche un fattore di divertimento. Cioè l'incazzato, se è bravo a fare l'incazzato, ha anche un aspetto di intrattenimento non indifferente, se lo fa bene.
Devi essere bravo.
Devi essere bravo, certo. Ma sai, YouTube, quelli bravi su YouTube ci sono. Perché ce n'è talmente tanti su YouTube che ci sono anche quelli bravi.
È così.
Sì, il problema dell'incazzato e dell'incazzatura è che, vabbè, adesso stiamo parlando di una cosa, se vuoi, frivola, come possono essere i videogiochi. Però se prendi anche prendi alla, come si chiama,
come
Alex
ti permetti
Jones
di dire frivola dei videogiochi? Io non lo so, adesso tu mi devi spiegare.
No, perché comunque i videogiochi, diciamo, sono per ragazzini, anzi io direi per bambini.
I videogiochi per bambini.
Chi era Calenda che su Twitter aveva fatto anche lui il raging contro i videogiochi? No, però dicevo, prendi Alex Jones, quello di Infowars, oramai bannato da tutte le piattaforme di questo, quasi tutte le piattaforme di questo mondo. La dialettica che usa lui di certo non è quella della persona calma e pacata,
no.
Perché comunque un certo tipo di argomentazioni funzionano meglio quando parli alla pancia della persona e non più alla testa, e quindi la persona che dall'altra parte, appunto, riesce a mantenere l'attenzione ancora più a lungo, proprio perché sente questi sentimenti che vengono, come dire, fomentati dalla persona che sta guardando in quel momento.
Eh sì, sono le tre sensazioni negative dei tre cervelli dell'uomo che hanno una presa bestiale, no? Che sono la tristezza, vedi le canzoni di Cat Stevens, la rabbia, l'incazzatura di Alex Jones,
vedi le canzoni degli Slayer,
perfetto, e la paura, che è il terzo sentimento negativo, è quello del cervello razionale, che è quello con cui si manipolano le masse da qualche migliaio di anni a questa parte. Certo, sono.
Beh, vedo anche tu vedi i film della Pixar, bravo. Il film, quello che qualche anno fa, che dico adesso mi sfugge il nome.
Up. Ah, è vero.
No, non è Up.
No, no,
è Up, quello dopo.
Però quelli erano quattro.
Dici quello delle emozioni?
Sì, quello esatto, quello delle emozioni.
Ah, erano quattro quelli.
In Up ce n'era solo uno, l'emozione era la tristezza.
No, invece c'è quel film, ha ragione Michele, dove proprio i protagonisti sono le emozioni della ragazzina, no?
Sì,
esatto.
E non erano quattro però lì, non mi ricordo.
Sì, ce n'erano almeno quattro. Sì.
No, forse erano di più.
No, erano quattro, secondo me. Come si chiamava quel cacchio di film?
Inside Out.
Inside Out. Andiamo a vedere qua.
E comunque sì, la paura e l'incazzatura funziona sempre.
Comunque potremmo fare anche la sezione di Digitalia Circolo degli Anziani. Ma come si chiamava quell'attore lì, quello bravo?
Ma quello che era
bravo, bravissimo.
Quello che ci siamo insieme, vi ricordate? L'ho visto da ragazzino.
Prego, qual è?
No, ecco, questa è l'ottima chiusura della sezione per anziani.
Questa era una meta,
che
diciamo,
avete detto.
Però la sua, quella del Doc, è una degna conclusione. Qual era? La sono persa.
Chi?
Mi riascolterò la puntata, mi toccherà.
Dovrai.
Va bene. Vi ricordate quei geni che hanno proposto di editare il genoma umano con le tecnologie CRISPR? Per
cosa potrebbe andare
immuni dalla
AIDS, sì. Cosa vuoi che vada male?
Hanno scoperto che modificare il genoma che la selezione naturale ha messo a punto in centinaia di migliaia di anni porta quasi invariabilmente all'accorciamento dell'aspettativa di vita. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato?
Ma si era ancora in beta.
Sì, appunto, diciamo questa cosa.
C'era un film che c'era uno che pasticciava col DNA e creava degli esseri artificiali partendo dal
Jurassic
DNA
Park.
E diceva che no, la candela, la candela che brucia più luminosa che brucia da due parti è luminosa.
Blade
Runner, brava, cacchio, porca miseria. E qui siamo nel seminale proprio, porca miseria, ragazzi.
Questi sono i fondamentali.
Appunto, appunto, io voglio le risposte veloci, no?
Vai, vai, rage.
Ma lì non era che pasticciava col DNA, quello era proprio un progetto, no?
Sì,
i replicanti sono progettati.
Certo, pasticciava col DNA, c'era quello che lavorava sugli occhi, che figo, nel frigorifero, nella cella frigo.
Quindi ragazzi, ancora non correte a farvi pecciare il DNA, perché non sia, l'umanità ancora non è pronta.
Io ho pensato di farmi pecciare un po' il DNA della panza, ma perché non funziona.
Puoi fare una pacciamatura più che che pecciare. Ti fanno tanti bei buttini. L'avete visto Jeff Bezos con le con le mani robotiche, con l'esoscheletro, come si chiama quelle cose? Non l'avete visto quel tweet che c'è il video di Bezos con la sua pelata e il suo ghigno? Bezos c'ha un ghigno veramente cattivo.
Sì,
sembra veramente quello di
Lex Luthor. Lex Luthor,
sì, come si chiama quell'altro lì di che c'ha mini me, Austin Powers,
il cattivo quello di là Powers. Aspetta, di quel film Dottor Evil,
bravissimo.
Golden Member,
perfetto.
No, allora ragazzi, io credo che ci dobbiamo solo inchinare al nostro signore padrone Jeff Bezos, adesso che ha anche acquisito capacità robotiche. Sì, no, comunque veramente impressionante. Per chi non l'ha visto, si trovava al Remars Event, che credo sia appunto a questo punto la fiera di Marte e della Luna, considerando anche il tweet di Trump.
È noto che la Luna è un satellite di Marte.
Esatto, Marte di cui la Luna, certo. E quindi Bezos che utilizza queste braccia robotiche anche con una certa precisione e maestria, perché gli permettono, ad esempio, di prendere e afferrare oggetti delicati come dei bicchieri di plastica.
Comunque, se voi vedete l'account Twitter di Bezos, la cosa più bella è che lui segue solo una persona, che è ormai la ex moglie, e cliccate sul profilo dell'ex moglie e lei non
segue
nessuno.
E giustamente. Se quindi puoi essere ancora, può essere l'uomo più ricco del mondo, ma sei sempre uno zerbino.
Forever alone.
Servo della gleba, perfetto. One following.
E cliccate su quel one following, zero following.
Zero following, grandissimo. Non è che c'ha l'account privato, no, è che proprio non segue nessuno. È grande. Adesso vi schianto anch'io tutti via da Twitter. Voglio vedere se poi Jeff Bezos ci prova con me. Sono rimasto a corto di articoli. Fatemi vedere. Torniamo alla settimana scorsa, alla presentazione di Apple. Vi ricordate il display, quello da $5,000?
Sì, col supporto da $1,000.
Con lo stand.
Con lo stand da $1,000. Non è lo stand aggiuntivo, se vuoi avere più stand o se vuoi anche...
No, è quello di default, certo.
Non c'è di default. Cioè il monitor, esatto, costa $5,000, ma non ha lo stand,
lo
metti lì, lo butti lì per terra.
Te lo devi tenere in mano.
Lo tieni in mano. Tanto c'hai oggi lo smartphone, palmari, eccetera, c'hai lo schermo da 32 pollici, lo tieni in mano. Se vuoi la comodità di appoggiarlo sul tavolo, cacci altri $1,000.
Sì, io non ho, io allora,
che senso ha, cioè, Giulio? Cioè tu che vendi roba, marketing, eccetera. Che cacchio di senso ha?
Ma vendilo a $6,000 e con dentro il
ecco,
coso,
dimmi $6,000 e basta. Se lo vuoi col Vesa, esatto, costa un po' meno. Perché fanno così?
Barbone, no,
perché
se
possono.
Lo vuoi col Vesa.
Perché posso.
Allora, c'era un bel video, c'è un bel video su YouTube, adesso ve lo linko, poi lo mettiamo nelle note dell'episodio, che cercava di analizzare la proposizione di Apple vedendola dal punto di vista del pro, e quindi analizzava il tema del costo vedendo macchine simili in termini di prestazioni, qualità, e quindi giustificava di fatto la proposition che hanno fatto loro. Ad esempio si faceva vedere dei monitor inferiori a questo in termini di prestazione della Sony, che escono anche a $30,000.
Va bene, monitor tipo di quindi, riferimento, vabbè, certo.
Quindi giustamente loro...
Però non sono $30,000 più 5,000 se vuoi anche lo stand.
Quello invece è una cosa incomprensibile, io non riesco a spiegarmela.
Perché il prezzo va bene tutto, decidi tu, è fuori dalla portata,
cioè,
ma
tu
se per
fuori a 6,000 e lo metti con lo stand, certo,
ecco. No, basta, no? Cioè, mi sembra poi una presa per i fondelli, non lo so. Poi loro fanno, sono i geni del marketing, avranno tutti gli studi del mondo, però non lo so. Secondo me è controproducente. È ovvio che non ci può essere nessun'altra spiegazione, Max, che quella che, siccome è un po' alto, presentarti alla gente e dire che costa 5,000 e poi sottointendere che ne devi spendere altre 1,000, forse è più facile da indorare la pillola. Però sono quegli atteggiamenti che oggi, secondo me, per Apple sono controproducenti, perché la gente dice ecco, basta, no? È come quando rinnovano il telefonino, l'anno scorso costava 1,000, quest'anno costa 1,100, ma quello da 64 giga che sai che non ci puoi mettere niente, dici sì, quella 64 non mi ci stanno, la misura che vuole chiunque da 128, ma non c'è, non esiste, perché quest'anno vendiamo 64 o 256, la misura più razionale di tutte, che è quella che servirebbe a chiunque, non esiste, per cui o stai stretto o spendi €200 in più. Cioè sono quei... Come mi incazzo bene oggi? Come mi incazzo bene oggi?
Grande puntata.
Un ritorno del doc
incazzato. È bastato.
Il ritorno del doc incazzato.
Però è così.
Anche perché poi stai parlando comunque a un segmento di persone, i pro, per quanto sono i pro, quelli che si possono permettere quel computer, che hai comunque già bistrattato negli ultimi 2 anni,
molto.
Da quando hai detto, anzi quando è lanciato l'ultimo...
trascurati negli ultimi 10 anni di fatto.
E adesso che gli fai finalmente uscire una macchina che è degna di questo
strizzati
nome...
fino all'ultima goccia di sangue.
Ma appunto non
il setup,
del prezzo,
setup completo del Mac Pro più monitor, vedevo sulla configurazione più adeguata è $35,000.
Più adeguata cosa?
Più adeguata cosa? Scusa.
Quella adeguata agli studi di produzione, $35,000. Okay. Dollari.
Però sai, lo studio di produzione, $35,000, non è che è proprio lo sbaglio di vendere un'asta a €1,000. Dai.
Sì, certo, perché è giusto, $30,000. Chi fa video
per la Hollywood, cioè,
risparmia un mucchio di tempo e quindi alla fine gli conviene spendere $30,000. Ma non è quello, è sto cazzo di supporto. Guarda, vado in Cina e mi metto a fare i supporti per monitor della Apple tarlocchi, e li vendo a €100 l'uno, che è tanto per un supporto. Usciranno
però
di sicuro.
Ne vendi 5.
Certo, se non ci sono già.
E dici che ne vendi 5.
E quanti ne vendono questi Mac Pro?
Ne vendono uno scatafascio. Non ne vendono tanti quanto vendono degli iPhone. Ma il mercato professionale è una macchina così, se il software ci va dietro per fare produzioni video, produzioni audio di un certo livello.
Sì, settore là, sì, certo.
Ti registri un'orchestra, ogni elemento su una singola traccia moltiplicata per 3, mi sembra, sono macchine che per lavorare vanno bene, devi fare un certo tipo di lavoro. E avete visto invece sono venute fuori un pochino più di informazioni sul nuovo Find My, che è l'evoluzione di Find My Phone e di Find My Friends, con delle caratteristiche che inizialmente hanno fatto preoccupare un pochino i commentatori, perché la possibilità non solo più di trovare il proprio dispositivo quando è connesso alla rete e tramite segnale GPS, come la versione precedente, ma anche quando è senza rete e senza GPS, praticamente non dico spento ma quasi, tramite di fatto una mesh network con tutti i dispositivi Apple venduti in giro per il mondo. Pazzesco, no?
Uno sniffatone mega galattico.
Ti ciulano il MacBook Pro e
basta che lasci qualche elettrone mentre passi.
Sì, passa vicino alla signora al parco che sta portando il cane, la signora c'ha l'iPhone in tasca e l'iPhone dice alla Apple: guarda che qui c'è il computer di Max. Detto così, dice, un incubo per la sicurezza. Come fa un'azienda che è votata alla privacy più assoluta a fare una roba del genere. E invece implementato con una crittografia che geniale, no?
Sì, anzi, con un sistema che, se vuoi, è geniale nella sua semplicità. Poi, tra l'altro, l'articolo molto molto interessante di D-Day, che vi consiglio di andare a recuperare dai commenti,
non l'ho trovato però
dell'episodio
così chiaro, l'articolo su D-Day.
Ok, in che passaggi? Perché no, beh, a me è sembrato abbastanza chiaro, in cui si spiega che
parla della chiave privata, la chiave pubblica, eccetera, yes. Ma almeno può darsi che l'abbia letto superficialmente, ma la cosa particolare è che i dispositivi nuovi con iOS 13 e il nuovo Mac Catalina, come si chiamano, eccetera, di fatto rigenerano una chiave pubblica nuova ogni tot tempo, che non è chiaro, per cui non c'è una chiave univoca che si potrebbe tracciare.
Quel dubbio mi è venuto anche a me.
Perché se avessi tu sempre la stessa chiave pubblica, quello lì è tracciabilissimo, perché quella chiave pubblica prima è a Milano, poi a Roma, poi viaggia con te, poi eccetera. Invece la macchina crea una chiave pubblica, metti ogni poche ore, e Apple archivia tutte queste chiavi pubbliche senza sapere di chi sono. Nel momento in cui te lo fregano, tu attivi la cosa, mandi a Apple la tua chiave privata. La chiave privata è in grado, tramite degli hash Apple, a dire: queste sono tutte le chiavi pubbliche che mi ha mandato nel tempo,
e poi
è solo in quel momento Apple, è solo Apple a cui hai dato la chiave privata, oppure il software che hai tu, non lo fa neanche Apple, ma lo fa magari un tuo device che hai privatamente, può decrittare e andare a capire esattamente che percorso ha fatto e dov'è in quel momento quel dispositivo. Ma finché la chiave privata che ha generato tutte queste diverse chiavi pubbliche ce l'hai tu, non c'è nessuno che possa correlare una chiave pubblica con l'altra e quindi dire: il dispositivo che oggi rileva il telefonino della vecchina è lo stesso che 5 minuti fa ha rilevato il computer del tabaccaio. E poi, come
bello,
sempre,
molto bello.
Poi, come sempre in crittografia, bastano i minimi dettagli nell'implementazione a far cascare il castello di carte, perché la crittanalisi si basa proprio su quello, no? non sulla fragilità del concetto generale di un sistema di cifratura, ma su errori di piccoli,
di implementazione.
No? Il generatore di numeri casuali che non è poi così casuale, e robe, oppure che posso inquinarlo in qualche modo e fare in modo che generi dei numeri casuali non così casuali, e robe del genere. Però, se implementato correttamente, effettivamente è una bella pensata e anche una grande comodità.
Una grande comodità, e io mi immagino il server in casa Apple che riceve letteralmente ogni secondo decine, centinaia di milioni di chiavi.
Sfagugliardi di chiavi, sì. Però
esatto.
Michele, giorno d'oggi, pensa...
Poi dice che l'ambiente si deteriora. No, pensate ai miliardi di gigawatt.
Ma Max, ma in realtà è ridicolo, no? Perché una chiave sicura oggi... qual è lo standard di cifratura più duro che usano i militari? Una chiave da...
256?
Perfetto.
Penso di sì.
Quante ce ne vogliono per fare, quante di quelle chiavi ce ne vogliono per fare lo stesso traffico che fa l'upload e il successivo download di un video su YouTube? E quanti video su YouTube vengono caricati ogni minuto? Cioè, rispetto a quello che sono abituate i giganti della rete, è un traffico ancora ridicolo, secondo me.
Il mio commento era legato proprio alla proliferazione del cloud in generale, no?
Sì,
e quindi
sì.
Tutto quello che si sta generando in termini di consumo di energia proprio per questa progressiva penetrazione del digitale a tutti i livelli, non per questo fatto specifico della crittografia.
Okay.
Poi io non so, è una cosa molto, molto bella, molto carina, molto interessante, che sicuramente farà sì che quando perderò il mio Mac Pro e lo ritroverò in bocca a un Doberman potrò ringraziare.
E deve essere recente, perché deve avere appunto il chip che manda la chiave, il chip T2 che manda la chiave.
Okay.
Non è valido,
non
per
vale per
i
tutto.
Mac, esatto, i
Beh,
Mac
per
più,
quello,
più
tutto quello che uscirà
quando
da adesso in avanti, immagino che...
Mi ero innamorato del fatto che, siccome dovete sapere che io sono uno dei tanti che hanno perso gli AirPod,
li ho dovuti comprare due volte e non ho mai capito come ho fatto a perderli.
Li hai persi tutti e due o uno solo?
Hai perso due. Il contenitore con dentro i due auricolari?
No, il contenitore ce l'ho. Ah, certo. È stata uno degli episodi più brutti della mia vita, quando ho tirato fuori il contenitore dalla mia
era
l'ho aperto e non c'erano gli AirPod dentro.
Pua.
Dopodiché ho fatto tutte le sale da Sherlock Holmes, fammi ricordare davvero, ricostruiamo, niente da fare. E quindi quando ho letto il titolo dell'articolo, si cercano la My Find, le nuove volute, anche così spenti, no, niente da fare.
E teoricamente li trovi, già col Find My iPhone, se tu ci passi vicino riesci a farli suonare. Se li hai persi in giro per casa, lo attivi e riesci a farli suonare. Girare tutta
una avverino. Delle feature che aveva annunciato Google all'ultimo I.O. è che ti registra la posizione GPS dell'ultima volta che ti si è disconnesso un device Bluetooth. Che non è scema, come idea, così almeno puoi avere un'indicazione dell'ultima volta, almeno massimo. Che poi possono succedere milioni di cose, però
certo,
non male,
non male. È interessante,
non male.
Sono persi i miei.
Dai, come articoli di coda. Lo Shazam per i vestiti che lancia Amazon.
Allora, Amazon c'ha questo problema che non riesce a vendere vestiti.
Ma
tra i vari problemi che ha Amazon c'è quello che ha delle difficoltà a vendere vestiti. Cioè, ci sono altri siti che fanno questo lavoro molto meglio. Da Yux a Zalando, passando per Asos.
Io conosco un grande imprenditore italiano dell'e-commerce che ha cominciato vendendo le magliette di Peppa Pig sulla rete.
Ma aspetta, ma sai che com'è che si chiamava? Quello che scriveva anche le cartoline
e
per
comunque,
il papà.
Io fossi già Bezos, ne parlavamo su digitale.
E io fossi Bezos chiamerei Cofini, non c'è un cacchio da fare. C'è un problema a vendere i vestiti.
Ci pensa Cupini.
Vendeva le magliette
le
Peppa Pig.
Del Papa,
non abbiamo ancora capito con quale licenza, però vendeva le magliette di Peppa Pig.
È l'Italia sempre per gli altri, ogni tanto sarà l'Italia anche per me.
Certo,
dai.
Certamente. E quindi Shazam per i vestiti?
È l'ennesimo tentativo di Amazon di provare a vendere vestiti facendo Amazon.
Sì, ma Shazam, cioè ti faccio sentire la musica che sento al bar e tu mi dici che musica è,
lui,
io la compro. E poi cosa fai? Inquadri la gente e dici voglio un vestito come lui?
Beh, certo, perché no, la cosa va in giro per strada.
Mi sembra giusto.
Mi sembra una cosa perfettamente.
Assolutamente. Se
becchi un ceffone da qualcuno.
Ma può darsi che in America vada anche bene così,
Sì, poi in Giappone anche, mi hanno detto, in Corea del Sud, soprattutto poi per l'intimo funziona un casino. Da quelle parti.
Per l'intimo femminile va un casino fare le foto in Giappone, sì. Sai che in Giappone i telefoni hanno la macchina fotografica dei telefoni, non puoi silenziarla?
Sì, quando ero in Giappone, no, non sono mai stato in Giappone, non lo so, però sì.
No, davvero?
Sì, no, è vero, quindi, infatti
per quel motivo
fa sempre click.
Per i maniaci che fanno le foto sulla metropolitana silenziandole sotto le sottane delle signore.
Sì, adesso pare che si siano evoluti mettendo telecamere nascoste in giro per i bagni, per le camere d'albergo.
Giustamente in questo tempo di telecamere IP.
Esatto, è molto più semplice.
Mamma mia, vabbè. E niente, Shazam per i vestiti. È così.
Vabbè.
Fatemi vedere se c'è un'altra mini notizia per l'intelligenza artificiale che trova i nomi ai gattini. Se non è una notizia da fine trasmissione questa.
Whiskerdoo si chiama la piattaforma che niente, vabbè. Se avete difficoltà a trovare il nome del gatto e volete cose come Tom Glitter o Sparky Buttons.
Tom Glitter è carino, però è molto glam, è un gatto molto glam,
molto glam. Mm-hmm. E infatti si vede poi dalla foto del gatto che il nome è appropriato. Quindi,
ogni tanto però tira fuori come delle cose Bones of the Master, le ossa del padrone, oppure Kill All Humans, che è un bel nome per un gatto.
Ecco, quello è un bel nome per un gatto.
E sono i primi sintomi che l'intelligenza artificiale qui inizia
a sbarellare, comincia a dire la verità,
inizia a venire fuori. E va bene, se vai
o anche Scat Cat Butthole, non è male.
Se entri negli Stati Uniti devi mollargli gli account, devi dichiarare i tuoi profili social, tutti, per legge, è obbligatorio. Sì, prima era facoltativo.
Prima era facoltativo.
Tranne
sì.
Che per i terroristi. Cioè no, prima era facoltativo tranne per le persone che arrivavano da paesi a rischio terrorismo. Cioè sì. Oggi diventa obbligatorio.
Sono tutti.
Per tutti. Max.
Sì.
Michele, prego.
Ma no. Io ho smesso di farmi domande sull'Esta da quando ho dovuto dire se avevo o no fatto genocidi negli ultimi X anni.
Hai risposto di sì.
Quella
ovviamente.
È la domanda classica del modulo.
No, ho contato gli anni e quindi no.
Dice negli ultimi 5 anni genocidi? No.
Per ora è soltanto, credo, per i visti di lavoro. E per i visti, insomma, per l'Esta credo che rimanga ancora facoltativo.
Vabbè, tu Michele ci metti il profilo su Pornhub e via.
Ma infatti che poi il punto è anche quello, non tanto il profilo di Pornhub, ma tu puoi avere tot account, a parte che puoi dare tipo il profilo di Giulio Cupini che dici tanto sono sicuro che non può succedere niente, o almeno negli ultimi tot anni.
Pare che ti rimbalzi, da quando no? Ha messo se vanno a vedere e scoprono, ti cercano su internet e scoprono che hai degli account che non hai dichiarato, pare che ti possano rimbalzare.
Ho capito, ma se il mio account lo faccio generare da generatore di nomi per gattini,
okay,
a meno che fanno dei controlli approfonditi.
La foto del profilo ti frega, l'intelligenza artificiale ti trova.
Giusto,
anzi, gli basta sentire la tua voce per riconoscere la tua faccia e cercarti.
Esatto.
Ah, questo è quel coglione di Digitalia.
ci provassero.
E infatti, perché poi noi adesso abbiamo una libreria di un bel po' di ore.
Sì, effettivamente.
Le voci tracciate in Italia.
Effettivamente, Facconi è negli Stati Uniti in questo momento. Secondo me, se gli ha
se
detto.
Rimbalzano,
secondo me non ci ha fatto tornare più.
Se gli ha detto lo sentiamo da un po', tra l'altro.
Se gli ha detto che fa Digitalia e questi sono andati a sentire che cosa diciamo noi degli americani su Digitalia, secondo me non ce lo rimandano più. Lo ficano a Guantanamo da qualche parte.
Beh, ragazzi, ma se Giulio è tornato dalla Cina, credo che.
No, ma poi Facconi se la cava sempre con le sue chiusure e non chiusure.
Poi fa una chitarrata.
Giulio.
E quindi siamo appena arrivati negli Stati Uniti.
Giulio Cupini è tornato dalla Cina, ma tu sei sicuro che sia veramente Giulio Cupini?
Noto io su questo farei partire direttamente i gingilli.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno. I doni dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Cominci tu, Michele.
Comincio io con un gigillo che ho scoperto letteralmente minuti prima di venire qui su Digitalia e credo che potrà sconvolgere la vita non solo mia ma di tutti gli ascoltatori.
Usti.
Si chiama rave.dj e sicuramente sconvolgerà il prossimo post trasmissione, ed è un'intelligenza artificiale che fa i mashup delle canzoni. Quindi voi ci mettete Barbie Girl degli Aqua e Raining Blood degli Slayer e da lì ti fa il mashup della canzone. Quindi
meraviglioso.
Il remix delle due canzoni mesciate. È gratuito, prende dentro sia video di YouTube che canzoni da Spotify. Poi è possibile condividere il link. Il tutto gratuito, credo ci sia anche un'applicazione per iOS e Android, però credo che ne vale la pena. E poi trova anche il titolo della canzone. Ad esempio, per il mashup che dicevo adesso, quindi Barbie Girl degli Aqua con Raining Blood degli Slayer, ha trovato il titolo Blood Girl. Quindi niente, rave.dj, divertitevi.
Mamma mia, fa paura questa cosa. Grazie, ci sconvolgerà sicuramente l'esistenza. Prego, Max.
Hai saltato
Giulio, hai ragione. Giulio.
Perché non sei sicuro che sia Cupini?
iOS e Android l'ho capito.
Questo è il mio gingillo in cinese. Chi vuole se lo traduce.
E ciao, arrivederci.
E ciao.
E voi pensate davvero che questo sia ancora Giulio Coppino? Ciao.
Drop the mic.
Giulio, che cos'era quella roba lì?
Chi vuole se lo traduce, se lo sente, io non vi dico nulla.
Non so se ragazzi, la qualità. Provateci. Speriamo che la qualità audio fosse sufficiente per Google Translate a capire qualcosa. Se no, tra un paio di puntate ci svelerai l'arcano.
Ottimo.
Non so se dirti grazie, Giulio. Spero di sì.
Speriamo.
Molto interessante. Adesso, grazie.
Chi vuol dirlo?
Magari abbiamo due o tre ascoltatori che sanno il cinese, che hanno già capito qualcosa.
Che sanno il mandarino.
Era cinese?
Cinese semplificato.
Semplificato, assolutamente. L'avevo capito che era quello semplificato. Max, per favore, almeno tu non mi abbandonare.
Allora,
non mi abbandonare.
No, io cambio completamente continente, restando sul tema dell'intelligenza artificiale, questa volta visto dal punto di vista, diciamo, della godibilità che sempre si ha quando l'intelligenza artificiale popola uno dei miei libri dei miei bei libri di fantascienza che fanno parte della biblioteca digitaliana. E questa sera propongo ai nostri ascoltatori una chicca di un po' di anni fa di Ian MacDonald, che si intitola La moglie del gin. I gin, come sapete probabilmente tutti, sono, come dire, l'equivalente degli spiriti, no? Della tradizione occidentale, che però poi i geni, poi la deformazione della parola genio, quella di Aladino, per capirci.
Certo.
C'è tutta una mitologia indiana.
Si chiamava Gini, quella il genio della bottiglia.
Il genio della bottiglia, certo. Su cui poi c'è stato l'impossibile, per capirci. Comunque i djinn sono appunto queste creature mitologiche, diaboliche tra virgolette, della mitologia indiana. E Ian MacDonald in questo racconto, La moglie del djinn, sviluppa questo incrocio bellissimo tra appunto il pantheon della mitologia indiana e l'intelligenza artificiale. È un racconto breve, è un po' complicatuccio da trovarlo, ma io vi do anche l'indicazione. Si trova sul numero 53 di Robot, che è una delle riviste di fantascienza più belle italiane, che è edita da Delos, che è ancora disponibile, quindi chi vuole può acquistarlo. E fa da un po' da prequel di un romanzo breve, sempre di Ian MacDonald, sullo stesso tema, che ha un titolo che pure fa il gioco con questa serata, perché si intitola Il circo dei gatti di Vishnu. Quindi vi raccomando di leggere in sequenza prima La moglie del djinn e poi Il circolo dei gatti di Vishnu, per avere una visione indiana dell'intelligenza artificiale.
E sono tutte e due su questo robot 53?
No, no, sul robot 53 c'è la moglie del Gin.
Il
circolo dei gatti di Vishnu credo che si trovi tranquillamente in un'edizione sempre di Delos o qualcosa di questo genere, ma cercando sulla rete si trova facilmente.
Cavolo, grazie Max, sempre interessante la biblioteca digitaliana del nostro professore. Gingillo smartomico connesso, ho comprato un Canary. Canary è un sistema integrato molto semplice di videosorveglianza per casa antifurto. È un cilindrotto, sembra un po' un Amazon Echo come dimensioni. Si collega a una presa elettrica, se vogliamo anche alla Ethernet, se no si connette al wifi di casa. Ha una telecamera e un microfono, riprende casa e salva sul cloud quando rileva movimento. Ha tre modalità: una presenza a casa, in cui non registra assolutamente niente, una modalità notturna e una modalità away, quando siete fuori casa. Può commutare in automatico semplicemente con l'app sul vostro telefonino, quando col geofencing capisce che uscite di casa e quindi può mettersi in modalità, chiamiamolo, allarmato. A quel punto, quando rileva una persona che cammina in casa davanti alla telecamera, vi manda una notifica con una foto già nella notifica della persona che ha transitato in casa vostra, e inizia a salvare video sul cloud e vi permette di attivare nella app una live view che permette di vedere in diretta dentro casa. Attiva un microfono, per cui attraverso l'app potete parlare con chi è in casa, oppure potete attivare una sirena. Al contrario di tante telecamere che esistono di altre ditte, questa è una sirena decisamente alta, non è a livello di un antifurto, di quelle che spaccano le orecchie e il ladro deve uscire di casa se no esce pazzo, però è già molto fastidiosa e sicuramente può allertare i vicini. Si trova su Amazon a un prezzo abbastanza contenuto e devo dire l'ho installata pochi giorni fa, sembrerebbe funzionare bene, magari in aggiunta, o se avete una casa piccola senza cose di particolare di valore, anche da sola senza avere un proprio antifurto, comunque può dare un po' di pace e di tranquillità quando si lascia la propria abitazione incustodita su canari.is, ma molto più facile nelle note dell'episodio su digitalia.fm. E dopo i gingilli, la pace dei saluti finali, il gezzino caro a Max e le raccomandazioni del Doc, che sono sempre le stesse. Dai, non mi fate ripetere, e non mi fate sempre ripetere le stesse cose.
E gli fate ripetere sempre la stessa cosa, e siete duri di comprendere.
Le orecchiette fresche, portate amici su Digitalia, che fate un favore a noi, un favore a loro, fate bella figura, insomma, essere sempre più digitaliani è sempre piacevole. Qualche stellina, qualche recensione se vi capita su iTunes, sulle varie... Non esiste più iTunes, l'hanno abolito, non so come si chiamerà. Sulla directory di podcast, di Apple, di Android, quella che vi piace. Se ci stellinate, mettete un commento, ci fa molto piacere. E nient'altro, tornate la settimana prossima, noi siamo sempre qui. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, traslocato. Un saluto da Franco Solerio.
Da uno stanziale studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
E
che palle. Taglialo, basta, via.
Ci sentiamo la settimana prossima senza Cinciaolin con una nuova puntata di Digitalia.